giornata fredda e nuvolosa oggi a Torino. Questo è Giuseppe Tibaldo, il podcast, il servizio che ho deciso di offrire per venire incontro innanzitutto a studentesse e studenti dei miei corsi e poi anche a chi è online e curioso di approfondire i temi della sociologia e della ricerca sociale. Questa puntata viene registrata giovedì 22 ottobre 2020 e fa parte della Season 1 che raccoglie tutti gli argomenti principali sui corsi di metodologia della ricerca sociale, metodi digitali per la ricerca sociale, social media analysis e big data e i relativi laboratori. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che questo servizio è distribuito tramite Anchor su tutte le principali piattaforme di musica online, tra cui Google Play, Apple Podcast, Spotify. I modi più rapidi per entrare in contatto con me sono innanzitutto il canale Instagram, GiuseppeT1980, e poi c'è Telegram, dove c'è un gruppo chiuso che si chiama Classgram by Prof. Tibaldo, a cui potete accedere se mi chiedete tramite DM in Instagram un link di accesso. Tutto quello che vi serve sapere per le attività didattiche di ricerca e per la tesi sta su giuseppetibaldo.com. Bene, possiamo cominciare. Nella puntata precedente ci siamo addentrati dentro l'analisi degli asserti valutativi, una delle tecniche più interessanti perché nell'analisi del contenuto digitale è diventata famosa nell'era dell'intelligenza artificiale e dell'analisi di big data come sentiment analysis. Abbiamo visto che ci sono due premesse teoriche che le stanno dietro, la prima è la teoria della dissonanza cognitiva di Festinger e la seconda è quella dell'equilibrio psicologico di Eiser. Ci siamo occupati della prima teoria la volta scorsa, adesso ci occupiamo della seconda e facciamo un altro passo avanti. Secondo la teoria dell'equilibrio psicologico di Eiser, ci sono tre assunti fondamentali che ogni essere umano rispetta, benché in maniera spesso inconsapevole, per rimanere in equilibrio con la sua mente, quindi non vivere uno stato di eccessivo peso, carico cognitivo o disagio. Il primo è proprio quello di equilibrio psicologico, uno status che ognuno di noi cerca di preservare in ogni momento della propria vita perché ha esperienza che un equilibrio psicologico sia la premessa per vivere bene e quindi siamo portati, anche per come ci siamo evoluti attraverso i millenni, a allontanare per quanto possibile dilemmi, frustrazione, sensi di colpa, paure, angosce. Cioè, nella visione heideriana della mente, questo tentativo si traduce nella ricerca spasmodica di una coerenza nel tempo dei propri moti interiori, i valori, le credenze, gli atteggiamenti. Se prendiamo un sistema relazionale a due, cioè composto da due soli oggetti d'atteggiamento, questo significa che se Paolo ama Francesca, il suo sistema cognitivo sarà in equilibrio solo se questo sentimento ovviamente è ricambiato da Francesca verso Paolo. Il poeta fa dire ai due nel canto quinto dell'Inferno la famosa: amor ch'a null'amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancora non m'abbandona. Bene, adesso immaginiamo in questo caso che ci proiettiamo in un contesto che, se non è proprio come quello del giorno d'oggi, che non è particolarmente attraente, che sia almeno come quello di un anno fa, quando ancora il mondo era normale per come lo abbiamo conosciuto e ci si poteva ad esempio spostare liberamente in molte parti del mondo, e siccome molte cose cambiano e grazie a Dio anche le disuguaglianze rispetto ai gusti sessuali e al genere si sta cercando di combatterle, anziché parlare di Paolo e Francesca parliamo di Paolo e Francesco. Bene, se Paolo e Francesco, che sono una coppia del mondo d'oggi, hanno iniziato a frequentarsi da poco, è molto probabile che ci siano molti aspetti che ignorano l'uno dell'altro. È vero che esistono i social, è vero però anche che sui social cerchiamo di apparecchiare la tovaglia nel miglior modo possibile e spesso questo non rispecchia esattamente chi siamo. Quindi anche se sappiamo molte più cose dell'epoca dantesca rispetto a un potenziale partner, non sappiamo veramente chi è fino a che non incominciamo a frequentarlo. Ebbene, in questo futuro in cui, anzi in questo presente in cui Paolo e Francesco si stanno incominciando a frequentare, immaginiamoci anche che Paolo sia un appassionato sfegatato di lunghi viaggi, quindi quei viaggi in cui devi prendere l'aereo, starci sopra per ore e arrivare dall'altra parte, del mondo. Il caso vuole però che Francesco sfortunatamente ha paura di volare. Ora, come si sentirà Paolo adesso che ha scoperto che il suo sogno probabilmente non si realizzerà mai, cioè lui che si è innamorato di Francesco e che magari già sognava di viaggiare insieme a lui per il mondo, invece non potrà farlo, sarà largamente limitato dal fatto che la persona di cui si è innamorato ha paura di volare. In termini formali possiamo descrivere queste tre coppie di relazioni tra variabili. P Paolo freccia Francesco con una relazione positiva perché Paolo è innamorato di Francesco. Francesco freccia Paolo di nuovo positivo perché Francesco ricambia il sentimento di Paolo. Però aggiungiamo una variabile a questo sistema diadico, la facciamo diventare un sistema triadico, in cui la variabile X è il viaggiare. Francesco odia viaggiare, quindi la relazione che c'è tra Francesco e viaggiare è una relazione con una freccia sopra, un segno meno. Dunque, noi siamo in grado, per la teoria di Heider, di determinare qual è lo status psicologico di Paolo, una volta venuto a conoscenza delle preferenze di Francesco, sviluppando il sistema in accordo, ai segni che sono associati alle tre relazioni di cui vi ho appena, parlato. Se il risultato finale della moltiplicazione di questi segni produce un segno positivo, possiamo dire che lo stato di Paolo sarà in equilibrio. Se invece il segno è negativo, c'è qualcosa ovviamente che sta generando un problema ed è molto probabile che lo status psicologico di Paolo sia in disequilibrio. Nel caso in cui ci sia una variabile interveniente come la X del viaggiare, nell'esempio che vi ho appena fatto, con una repulsione da parte di uno dei due soggetti coinvolti, è chiaro che il risultato finale di questa equazione è più per meno, e dalle reminiscenze delle scuole dell'obbligo sappiamo che fa meno. Questo quindi ci porta a dire che Paolo è in una situazione in cui probabilmente cercherà, e qui integriamo anche la teoria della dissonanza cognitiva, di giustificare e dare un senso a questo squilibrio nel tentativo di risolverlo il prima possibile. Concludo l'esempio, che altrimenti ci porterebbe troppo lontano, dicendo ad esempio che Paolo potrebbe, ha davanti a sé un bouquet di alternative che non sono infinite, ma comunque sono sicuramente più di una, che ci porta a dire, ad esempio, che Paolo potrebbe decidere di investire del tempo per aiutare Francesco a superare la paura di X, cioè di viaggiare, oppure potrebbe decidere che Francesco non è l'uomo della sua vita e smetterla quindi di investire nella loro relazione. Oppure potrebbe, e qui subentra nettamente la teoria della dissonanza cognitiva, potrebbe decidere Paolo che tutto sommato viaggiare non è poi così rilevante adesso che ha trovato il vero amore e quindi rivedrà almeno parzialmente la sua passione per il viaggio e quindi penserà magari di investire la sua passione con il viaggio da solo o con qualcun altro, ma certamente avrà tutta una serie di altre cose per investire il proprio tempo, la propria vita insieme al suo oggetto di amore. Qualunque sia la decisione, a me sono venute in mente queste tre, magari a voi ne stanno venendo in mente altre, non c'è dubbio che qualunque soluzione Paolo scelga, il suo status tornerà a essere in equilibrio. Certo, soprattutto se la cosa si risolve con la rottura della relazione affettiva, questo causerà delle ferite, però a noi in questo momento, non occupandoci strettamente di psicologia e di relazioni, ma di analisi del contenuto, questo sfortunatamente interessa meno e quindi non sapremo mai come andrà a finire. Però sappiamo certamente che una di queste tre scelte conduce all'equilibrio psicologico perché riporta l'equazione in positivo. Ora, quello che a noi interessa capire rispetto all'analisi degli asserti valutativi è che ciascuna delle cinque fasi di cui vi parlerò tra poco è impregnata da questi due pilastri teorici. Il bisogno di dare un senso e di interpretare il senso di atteggiamenti e valutazioni, dall'altra parte la ricerca di un equilibrio a livello sistemico, cioè nella relazione tra tutti gli oggetti di valutazione. Se questo punto è chiaro, io procederei, e quindi probabilmente sforeremo il solito quarto d'ora di queste puntate, perché con questo secondo episodio completiamo l'analisi degli asserti valutativi vedendo effettivamente come si fa. Capirete bene tutti e tutte che poi le tecniche si apprendono per davvero praticandole, ma questo lo faremo a lezione nei laboratori. Però almeno qui avete la possibilità di ripassare i fondamenti più importanti per essere più rapidi quando vi trovate davanti alla necessità di applicare lo strumento. Sono cinque le fasi essenziali dell'analisi degli asserti valutativi. La prima fase è l'identificazione degli oggetti di atteggiamento, quei famosi A o di cui vi ho parlato nel primo episodio, presenti nel corpus. Un corpus, ormai dovreste sapere che cos'è dalle puntate precedenti, ma ve lo ricordo, è il modo con cui chiamiamo la collezione di materiale empirico, di testi, qualunque tipo essi siano, testuale, visivo, multimediale, sonoro, eccetera, la collezione di testi che abbiamo deciso di usare come base empirica per fare le nostre analisi. Quindi la prima fase è: identifichiamo quanti oggetti di atteggiamento ci sono dentro i nostri testi. Seconda fase: identifichiamo gli asserti valutativi che sono associati agli oggetti di atteggiamento che abbiamo deciso di selezionare, cioè quelli che davvero ci interessano per la nostra analisi. Facciamo un esempio: se dobbiamo fare un'analisi per un certo brand, noi probabilmente scaricheremo migliaia, ad esempio, di conversazioni online, ma in molte di queste conversazioni non si parla degli argomenti che interessano il nostro brand. Ci saranno sicuramente valutazioni, ma quelle valutazioni a noi, se non intaccano il nostro brand o il mercato del nostro brand o i prodotti del nostro brand o i suoi competitor, è plausibile ritenere che a noi non interessino. Quindi quel tipo di asserti li escludiamo perché hanno altri oggetti di valutazione che non interessano la nostra ricerca. Ok? Terzo punto. Questi asserti sono in un linguaggio naturale, e il linguaggio naturale, soprattutto perché ormai scriviamo come parliamo e parliamo abbastanza di merda, abbiate pazienza, ma è così, il risultato è che molto spesso le persone, soprattutto quando analizziamo materiale online, quindi spontaneo, scrivono particolarmente male, quindi questi asserti vanno semplificati e vanno riportati in delle forme standard che più tardi vedremo come sono. Badate bene, questo lavoro si fa ormai solo più in parte perché il grosso di queste analisi, quando abbiamo a che fare con enormi quantità di dati, ormai lo fa il software e gli algoritmi di analisi del linguaggio naturale. Però siccome gli algoritmi sono stati realizzati almeno all'inizio dall'uomo, questo fa sì che sapere come concretamente bisogna operare a questo livello molto introduttivo ci aiuta a capire anche quale potrebbe essere la logica per migliorare o per contribuire a definire algoritmi di analisi del linguaggio migliori e più fini, soprattutto per lingue molto metaforiche e ricche di figure del parlato come le lingue latine. La quarta fase è l'analisi. L'analisi consiste di due sottofasi. La prima sottofase è l'attribuzione di un valore alle componenti essenziali di ogni asserto dove c'è una valutazione. E questa cosa si fa con una tecnica che si chiama differenziale semantico, e ci ritorneremo nella prossima puntata. La seconda sottofase invece è il calcolo dei punteggi per produrre un indice sintetico di valutazione. Quando voi vedete piattaforme online che fanno sentiment analysis, il risultato che vi viene restituito è semplice, e alle volte forse persino troppo semplificato, cioè è un numero che condensa dentro di sé una sorta di positivo, negativo, neutro, e quanto è negativo o quanto è positivo. Quindi è una misurazione sintetica che si fa per mezzo di un indice. La quinta fase è comune a tutte le fasi della ricerca, a tutti gli strumenti di ricerca e a tutti i disegni della ricerca, ed è ovviamente la fase della descrizione, del commento dei risultati. Ok, siamo giunti al termine anche di questa puntata. Prima di concludere vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che la maggior parte dei contenuti che vi sono utili li trovate sul blog giuseppedipaldo.com. Grazie e a presto.